le 7.
E va bene, allora ci siamo. Siamo giunti alla quarta domenica di Pasqua, che come ogni anno è la domenica del pastore, quarta di Pasqua. Ed ecco le letture. La prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 13, il versetto 14, poi si salta in avanti i versetti da 43 a 52, nel capitolo 13, capitolo che ha a che fare con il racconto riguardante il primo grande viaggio missionario di Paolo, che ancora si chiama Saulo, poi prenderà il nome di Paolo, con lui c'è Barnaba. Il primo grande viaggio missionario, capitoli 13 e 14. Il brano che adesso vi citavo. Prima lettura. Seconda lettura, l'Apocalisse. Tutte le domeniche di quest'anno la seconda lettura è tratta dall'Apocalisse, esattamente nel capitolo 7, i versetti da 9 a 17. Il lezionario salta alcuni versetti nel mezzo del brano, ma il testo è questo. Capitolo 7, dal versetto 9 al versetto 17. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 100, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 140. Proseguendo nel nostro cammino. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 10. Leggiamo pochi versetti, versetti da 27 a 30. Capitolo 10 è il capitolo del pastore, come subito potrete ricordare. Leggiamo comunque questi pochi versetti che adesso riascolteremo. Mentre le settimane del tempo di Pasqua si succedono con incalzante sollecitudine, siamo già giunti alla quarta settimana di Pasqua, siamo nel centro di questo tempo pasquale, in tutto sono 7 settimane, la Chiesa ci invita tutti a prendere coscienza nella luce, nella pace, dei frutti senza misura che ci sono donati dal Signore risorto, dal Signore vivente. In Lui risorto tutta la vita risorge, canta uno dei prefazzi di questo tempo. Tutto l'universo risorge. Dalla sua fonte di vita prende vita una nuova creatura umana. Nella comunione con il corpo glorioso di Cristo, la comunità dei fedeli esulta su tutta la terra. Anche per noi questo è il tempo della vera gioia, una letizia piena, pacata, ma vera, frutto purissimo del tutto gratuito della misericordia con cui Dio si è piegato su di noi, con cui Dio ha abbattuto ogni barriera che ci separava da Lui. Questo è il tempo in cui alla scuola dello Spirito Santo, nostro maestro interiore, e sostenuti dalla testimonianza della Chiesa, noi impariamo a vivere nell'allegrezza che non si consuma. Noi apprendiamo a gustare la letizia della vera comunione con il Signore risorto e vivente, Lui che è il protagonista della vita definitiva e perfetta. Accogliamo con fiducia e con disponibilità il dono che ci colma di ogni benedizione e che ci educa lungo la via della pietà e della pace. Lasciamoci riempire dall'abbondante semina della parola di Dio e aderiamo con prontezza all'invito che ci chiama alla tavola dell'Eucarestia per la festa di nozze del Figlio. Anche noi canteremo con l'immensa folla dell'Apocalisse: sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Alleluia. Leggiamo negli Atti degli Apostoli, Preferirei dare uno sguardo all'Apocalisse, seconda lettura. Di solito leggiamo e poi non prendiamo espressamente in considerazione la prima lettura. Approfittiamo della seconda lettura nell'Apocalisse di Giovanni, capitolo 7, dal versetto 9. Leggiamo sino alla fine del capitolo, leggiamo per intero il testo, comprendendo anche i versetti che il lezionario mette da parte. Dal versetto 9 in poi, Pia, leggi pure.
Dopo ciò apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani, e gridavano a gran voce: «La salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello». Allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i quattro esseri viventi si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono Dio dicendo: «Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen». Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: «Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e d'onde vengono?» Gli risposi: «Signore mio, tu lo sai». E lui: «Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo santuario. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi».
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. L'agnello è il pastore che conduce tutte le pecore alle sorgenti dell'acqua della vita. Ed ora, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, leggiamo dal versetto 22, il lezionario legge i versetti da 27 a 30, leggiamo dal versetto 22 al versetto 30. Pier Francesco.
Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Grazie. Ritorniamo al Salmo 140. E siamo ancora portati da quell'onda poderosa che il grande Hallel ha determinato nella nostra ricerca, nell'ascolto che man mano, di settimana in settimana, ci tiene impegnati nel contatto con il Salterio, un salmo dopo l'altro. Dal Salmo 136, i tre salmi seguenti, 137, 138, 139, fino a una settimana fa, che abbiamo potuto incastonare negli ultimi versetti del grande Hallel, i versetti da 23 a 25, fino al Salmo 139. Ne parlavamo la settimana scorsa, è naturale. Vedete che il nostro Salmo 140 comporta adesso una sorpresa, ma allo stesso tempo vale la pena, subito mi spiegherò meglio, di constatare la connessione tra questo Salmo e il Salmo 139 di cui ci siamo occupati la settimana scorsa. Ma c'è una sorpresa, perché abbiamo a che fare di nuovo con uno di quei salmi che appartengono al genere delle suppliche, più esattamente una supplica individuale, un orante che si esprime con il linguaggio della implorazione, della richiesta, della invocazione, una supplica individuale. Vedete che dal Salmo 94 non ne avevamo più incontrate. Dal Salmo 94. Abbiamo alle spalle un percorso piuttosto ampio attraverso i salmi da 95 fino al 139, fate i conti. È vero che prima del Salmo 94 le voci di oranti che supplicano sono molto presenti, molto eloquenti anche, qualche volta diventano prevalenti nel coro delle voci oranti con cui si esprimono i fedeli del popolo di Dio e danno voce a loro modo anche a coloro che forse non pregano in modo esplicito, ma sono comunque coinvolti in quella grande fatica che impegna ogni essere umano ad affrontare le vicissitudini della sua esistenza e a confrontarsi con il mistero che lo avvolge. Fatto sta che dal Salmo 94 però non erano più comparsi salmi che appartengono a questa categoria. E dunque una sorpresa. E la sorpresa si riproporrà per quanto riguarda i tre salmi che seguono, fino al Salmo 143. Questi quattro salmi, da 140 a 143, sono le ultime suppliche che compaiono nella composizione integrale del Salterio e sono le uniche suppliche presenti nel quinto libretto, l'ultimo quinto libretto, quello che va dal Salmo 107 in poi. Abbiamo avuto a che fare con la ripetizione martellante di quell'antifona festosa che è l'Alleluia. Tutto il quinto libretto ne è pervaso, eppure proprio nel contesto di questo itinerario e avendo alle spalle il grande Hallel con i tre salmi che gli hanno fatto da strascico, la supplica. È una supplica particolarmente impegnativa, che vedete, oltre alla sorpresa, potrebbe anche suscitare in noi un certo atteggiamento di delusione, come se In fondo non cambiasse mai niente, fossimo sempre al punto di partenza, invece di andare avanti si torna indietro, e quando pensavamo di essere già arrivati a una meta piuttosto rassicurante, ecco che invece ci ritroviamo immersi nel pieno della tempesta, situazioni vecchie che si ripetono, anzi in qualche modo situazioni vecchie che si ripetono in modo più intenso e più drammatico, proprio perché si ripetono. E vedete, qui nel nostro Salmo 140, l'orante che porge a noi la sua testimonianza ha a che fare, lo dichiara espressamente, con l'estremo conflitto, la tempesta proprio nella sua manifestazione più pericolosa e più preoccupante che mai. È l'estremo conflitto, quello che giunge fino alla radice del male nel mondo e nel cuore umano. E per quanto, ripeto, possa risultare sgradevole l'impatto con questa svolta nell'itinerario che stiamo seguendo e che ci ha condotti con tanti frutti attraverso i salmi che abbiamo ormai alle nostre spalle, credo che possiamo opportunamente approfittare di questo appuntamento con una sorpresa che in realtà acquista un valore istruttivo per noi di grande, grandissimo significato. Ed ecco, vi dicevo, c'è comunque un collegamento con il Salmo 139. Si tratta, vedete, più esattamente di uno sviluppo di quelle battute finali del nostro Salmo 139 che leggevamo la settimana scorsa, nei versetti 23 e 24, i due versetti che concludevano il quarto quadro. Non sto adesso a ripercorrere il Salmo 139. Quell'orante che era imbarazzato nella relazione con il Signore che conosce, e ha tentato di fuggire, ma poi si è reso conto di come è proprio sollecitata nel suo modo di essere una creatura umana con tutti i limiti del caso, sollecitata l'esperienza di una relazione d'amore con il Signore che conosce non perché è curioso, non perché è invadente, non perché è petulante, non perché vuole giudicare, fare il prepotente a modo suo, ma perché è protagonista di quella opera d'amore che coinvolge la nostra miseria umana in una relazione tale per cui possiamo conoscerlo, possiamo corrispondergli nella gratuità dell'amore. E proprio nell'ultimo quadro del Salmo 139 voi ricordate che dal versetto 19 in poi abbiamo avuto a che fare con i segnali relativi a un travaglio, laddove si parlava del conflitto con l'impietà e la complicità con le situazioni ambigue e devianti mediante le quali si cerca di intraprendere itinerari che ci conservino, per quanto fasulla sia la pretesa, padroni di noi stessi, protagonisti del nostro vissuto, autori della nostra vita, che in realtà non è altro se non la premessa che inevitabilmente ci travolge in un baratro di contraddizioni infernali. Ed ecco l'impietà. è proprio rispetto all'empietà una presa di posizione che giungeva a espressioni che lì per lì ci hanno anche un poco imbarazzato. Un odio implacabile, dice il versetto 22, diceva, un odio perfetto. Ma vedete, quell'odio perfetto, così come abbiamo constatato a suo tempo, che coincide con un amore perfetto, un amore vero, un amore libero. Ed ecco, il Salmo si concludeva con scrutami Dio, conosci il mio cuore, provami, conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna, proprio perché in nessun modo l'orante vuole più condividere un atteggiamento del genere, che sia ambiguo, che sia menzognero, deviante, sarebbe una tristezza davvero inconsolabile per lui, questa via di menzogna, la via della tristezza, la lettera, la via della tristezza, una tristezza offensiva, una tristezza amara, una tristezza inquinante. Non voglio percorrere una via di menzogna, guidami sulla via di sempre, la via dell'eternità, la via della pienezza, la via della vita, la via del mondo, si poteva anche tradurre così, vi dicevo a suo tempo, la via del mondo. Ebbene, vedete, tutto quello che adesso leggiamo nel Salmo 140 avviene all'interno di quella conoscenza che il Signore ha di me. Dunque non sfuggiamo al contatto e anzi al coordinamento del nostro cammino, per quanto adesso il tono della preghiera prenda un'altra andatura, ma non sfuggiamo al contatto con il cammino che è stato intrapreso fino al Salmo 139. Tutto avviene all'interno della conoscenza che il Signore ha di me, vi stavo dicendo, affinché il mio amore sia perfetto, senza più complicità con i ripiegamenti della mia soggettività sulle pretese di un mio protagonismo fasullo. E così finalmente nella mia reale miseria umana, quella miseria di cui danno testimonianza gli ultimi versetti del Salmo 139, nella mia reale miseria umana, potrò offrire un'autentica risposta d'amore. Io ti conosco proprio per come tu mi hai conosciuto fino in fondo all'abisso della mia miseria. Una storia d'amore che adesso, vedete, viene ulteriormente illustrata attraverso l'esperienza dell'orante che porge a noi la sua riflessione su un vissuto che incrocia le onde di una tentazione che senza alcuna incertezza, vedete, e senza preoccuparci di ulteriori precisazioni, ha a che fare direttamente con la presenza demoniaca. Una negatività che si manifesta pesante, invadente, prepotente, pronta a tutte le evoluzioni, anche le più geniali, pur di soffocare, cancellare, compromettere, inquinare in noi il valore preziosissimo di quella storia d'amore di cui il Salmo 139 ci ha lasciato l'eredità. Leggiamo. Dividiamo il Salmo in due sezioni. La prima sezione fino al versetto 8, dopo l'intestazione al maestro del coro, Salmo di Davide, fino al versetto 8. tutto. E l'altra sezione nei versetti seguenti, naturalmente. Il Salmo è costruito secondo uno schema geometrico che, a detta degli esperti che sono abili nel valutare anche dal punto di vista letterario il linguaggio poetico dei Salmi, non conferisce una qualità appunto letteraria particolarmente prestigiosa al nostro Salmo, ma lo schematismo che adesso possiamo rintracciare è comunque il segno di una riflessione maturata, oggettivata, che viene adesso trasformata in una testimonianza che attraverso il Salmo diventa molto istruttiva per noi, come già vi dicevo. Il fatto che il Salmo sia costruito in maniera così geometrica, come vi dicevo poco fa, non cancella alcune difficoltà di traduzione su cui gli studiosi discutono questo e quell'altro. Ci sono problemi anche riguardanti il testo, la redazione originaria di esso, ma noi riguardo di tali faccende ci comportiamo con una certa disinvoltura, prendendo atto di quello che le nostre traduzioni mettono a disposizione di tutti. La prima sezione del nostro Salmo si compone di due strofe in forma di invocazione con l'aggiunta di una dichiarazione. Allora le strofe in questo modo diventano tre. La prima strofa dal versetto 2 al versetto 4, un'invocazione, la seconda strofa dal versetto 5 al versetto 6, e quindi la prima sezione si conclude con una dichiarazione nei versetti 7 e 8, lì dove leggo, poi rileggeremo tra qualche momento insieme: io dico Signore, tu sei, e così, versetto 7 e 8. La seconda sezione si compone di una altra invocazione, che sarebbe la terza rispetto alle due precedenti, nei versetti da 9 a 12, e poi una dichiarazione finale nei versetti 13 e 14. Vedete lì dove nel versetto 13 già possiamo leggere: io so che il Signore, io conosco. Ecco, due invocazioni, una dichiarazione, poi un'altra invocazione, e ogni invocazione è complessa, poi è articolata, sono serie di invocazioni, grappoli di invocazioni, ma comunque due strofe con l'aggiunta di una dichiarazione, un'altra strofa, grappolo di invocazioni anch'essa, e una seconda dichiarazione che chiude il Salmo. Leggo: salvami Signore dal malvagio. Ecco, è un uomo aggredito, non c'è dubbio, subito si presenta a noi. Questo salvami in realtà è una forma di halas, che vuol dire strappami, strappami, e qui è proprio aggredito, nel senso che c'è qualcuno che lo ha afferrato, c'è qualcuno che lo ha stretto in una morsa feroce. Strappami, è disposto anche a qualche ferita, a qualche ammaccatura, a qualche lacerazione quantomeno della sua epidermide esterna, ma comunque non può andare avanti così. Strappami Signore dal malvagio. Il malvagio, il malvagio è Adam Ra, è l'uomo di cattiveria, e qui vedete questo personaggio, già ve lo dicevo poco fa, senz'altro in tutta la tradizione è stato, la tradizione interpretativa intendo dire, è stato identificato con l'avversario demoniaco. Proteggimi dall'uomo violento, l'uomo di Hamas, l'uomo della violenza, vedete, un accerchiamento micidiale, quello che il nostro orante avverte, ma attenzione, proseguo, da quelli che tramano sventure nel cuore e ogni giorno scatenano guerre, aguzzano la lingua come serpenti, veleno d'aspide è sotto le loro labbra. Vedete, una trama di violenze e di cattiverie, e l'aspetto che rende più drammatica questa esperienza di una vita che è aggredita in maniera così prepotente, consiste nel fatto che il nostro orante avverte che c'è di mezzo un cuore. Tramano sventure nel cuore. Se mi capitano queste disgrazie è perché qualcuno ce l'ha con me, non perché semplicemente sono inciampato o sono scivolato su una buccia di banana oppure oggi piove. Qualcuno ce l'ha con me. Tramano sventure nel cuore. E vedete che questo marchingegno così micidiale, che sembra studiato apposta per mettermi in difficoltà, in realtà mi rimanda a tutto il mio sistema di vita interiore, mi rimanda al mio cuore. E là dove mi accorgo che c'è qualcuno che è mosso da un'intenzione mirata a danneggiarmi, in realtà io mi rendo conto che è messo in difficoltà il mio stesso cuore, laddove i disagi che mi stringono dall'esterno e le avversità che mi opprimono, le ombre che mi appannano la vista, le presenze che spuntano dietro l'angolo come aggressori che vogliono disturbare il mio cammino, in realtà tutto questo ha a che fare con una malizia che ingorga il mio cuore e in certo modo esercita un singolare effetto di risucchio nell'animo mio. E come sono aggredito dall'esterno, in realtà, vedete, proprio il fatto che ho a che fare con l'intenzione di qualcuno che ce l'ha con me, è il mio stesso cuore che interagisce, che avverte in sé come una paradossale, incresciosa, drammatica, dolorosa, ma realissima sintonia con l'aggressione che sto ricevendo. Quelli che tramano sventure nel cuore, ogni giorno scatenano guerre. C'è un veleno, e questo veleno, vedete, che ha a che fare con la figura del serpente, in realtà è un veleno che viene inoculato attraverso contatti che non sono automaticamente documentabili nell'impatto empirico con le cose, con gli avvenimenti, con gli altri, con il mondo circostante, ma ci sono vie di contagio, vie di infezione, di penetrazione del veleno, nascoste, indescrivibili, per cui l'aggressione che ricevo in realtà mi rigurgita dentro, come un inquinamento che il mio stesso cuore sta producendo alla maniera di una ferita infetta. E vedete, il nostro orante chiede aiuto. Chiede aiuto. Invoca il nome del Signore, quel nome del Signore che compare fin dall'inizio del Salmo, viene poi ripreso altre 6 volte. In tutto nel nostro Salmo il nome del Signore compare 7 volte, il nome impronunciabile, il nome santo del Signore. Signore, Signore, Signore. Il nostro orante in questo suo sospiro sintetizza ogni possibile, necessaria richiesta di aiuto. Vedete che ho avuto modo di constatare che San Giovanni Crisostomo ha commentato con molta intelligenza teologale, ecco, molta intelligenza spirituale, il nostro Salmo 140. E a proposito di questo, di questi primi versetti, dice: il malvagio è il diavolo, ma l'uomo malvagio è anche l'uomo che commette il male. Nella realtà spirituale, vedete, San Giovanni Crisostomo che legge il Salmo con una lucidità interiore che davvero poi ci dà grande incoraggiamento e slancio anche alla nostra lettura, dice: nella vita spirituale, nella realtà spirituale, i malvagi non possono che farci del bene. Non temiamoli e abbiamo pietà di loro. Abbiamo pietà di loro. Intanto però, vedete, questa esperienza dell'inquinamento viene da fuori, ma rigurgito dentro. E me lo trovo in casa, me lo trovo mio, me lo trovo, come dire, proprio carne dalla mia carne, osso dalle mie ossa, parte di me, pensieri, affetti, desideri, slanci, fervori, entusiasmi, progetti, me lo ritrovo. Signore, dice San Giovanni Crisostomo, se succede questo, e succede qualche volta in maniera tanto più intensa quanto più ci sembra di essere progrediti o effettivamente abbiamo comunque compiuto un bel percorso, abbiamo alle spalle un bel bagaglio ormai accumulato insomma, qualche decina d'anni di lezioni divine ci hanno ridotto un po' all'azzoppamento, ecco, ma insomma qualcuno ci avrà il mal di pancia, qualcun altro invece ha problemi con l'intestino, ma ecco, dice San Giovanni Crisostomo, quando questo avviene, i malvagi non possono che farci del bene. Questo avviene perché questa è la situazione che con sincerità e con generosità bisogna affrontare perché la crescita non sia semplicemente un accumulo di bagagli superflui, perché la crescita sia autentica, perché il cammino della nostra conversione giunga alla meta. E allora la seconda strofa, dove il nostro orante dal versetto 5 e fino al versetto 6, nei due versetti che seguono, dice: proteggimi, Signore, dalle mani degli empi. salvami dall'uomo violento. Ritorna l'espressione che abbiamo già incontrato nel versetto 1, qui l'empio e il rascià, le mani dell'empio, il rascià. E vedete, qui adesso non abbiamo a che fare soltanto con l'inoculazione di un veleno. Qui adesso abbiamo a che fare esattamente con delle mani. È vero che fin dall'inizio il nostro orante ci parlava di un'aggressione che lo stringeva, lo stritolava, ma è come se fosse più un fatto suo, un fatto di sensibilità sua, l'impressione di essere prigioniero di una morsa. Adesso è anche fisicamente che avverte la pesantezza di una violenza che lo mette fisicamente in difficoltà, e si tramano per farmi cadere. Barcolla, i superbi mi tendono lacci, estendono funi come una rete, pongono agguati sul mio cammino. Qualche piccolo problema di traduzione su cui adesso non ci soffermiamo, forse le note nelle nostre Bibbie dicono qualche cosa. Comunque il senso della strofa è senz'altro molto chiaro. Una vita umana destabilizzata. E vedete, qui il nostro orante si rende conto di essere spinto, afferrato, sgambettato, costretto a barcollare. E vedete che il fatto in sé per sé è la sua consistenza empirica che egli sta descrivendo, appunto, è oggetto di una aggressione che non si limita a degli influssi riguardanti motivazioni che mettono in gioco l'intimo del cuore umano, ma è oggetto di un'aggressione che destabilizza proprio l'impianto della vita, l'organizzazione della vita, le relazioni, il rapporto con il mondo, il rapporto anche con se stesso e il suo dato di ordine corporeo, che poi la prima inevitabile relazione per stare al mondo. E vedete che qui queste spinte che sta subendo e che lo fanno barcollare sono senz'altro da ricondurre a quella esperienza su cui la rivelazione biblica ritorna in tanti modi, che si ricapitola nell'esperienza dello scandalo. Lo scandalo è esattamente un inciampo. È un inciampo che provoca un barcollamento, e in quel contesto la fragilità è estrema. Mentre uno barcolla basta un minimo soffio d'aria o anche il tocco con un solo dito e si cade miseramente, si resta stesi al suolo. Dunque lo scandalo. E lo scandalo qui, vedete, per il nostro orante diventa un rischio che sperimentato nei dati oggettivi del suo vissuto, nell'impatto con le situazioni che lo contraddicono, che lo ridimensionano, che lo sconfiggono, che lo depredano, lo defraudano, lo immiseriscono, lo tradiscono, e le situazioni della vita che lo scandalizzano. Vedete? L'effetto più devastante dello scandalo sta nel... nella progressiva assuefazione a quel modo di registrare i dati della vita, per cui se le cose vanno così vuol dire che non c'è niente da fare. Forse qualcuno ancora si illude. Forse qualcuno ancora si dedica a devozioni più o meno sdolcinate e utili per perdere tempo, ma la realtà è quella che i dati oggettivi della vita esprimono in maniera così evidente, così macroscopica, così scandalosa, ma appunto non c'è un'alternativa. Il male resta e prospera. E allora, vedete, rispetto a una situazione che ha tutte le caratteristiche di una evidenza sistematica, ecco l'effetto più perverso dello scandalo, non c'è altra soluzione che trovare un modo per accomodarsi, collocarsi con discrezione, forse anche appunto con buone maniere, ma collocarsi in una dinamica dove l'impietà è e rimane dominante. Ecco, l'impietà non è possibile contrastare con forme alternative, bisogna prenderla com'è, accettarla com'è e adeguarsi a essa e inserirsi in in quella dinamica dove l'impietà è divenuta la regola. Ed ecco, vedete, lo scandalo. Vedete che in questa seconda strofa si passa dall'esperienza del cuore inquinato alla presa di posizione di un programma di vita che sembra ormai assuefatto alla inevitabile ripetitività del negativo. Scandalo. E allora vedete ancora una volta l'invocazione, invocazione purissima. Signore! Vedete il versetto 5? Proteggimi, Signore! Quel nome che risuonava all'inizio della prima strofa e adesso risuona qui. Signore, Signore! Oltretutto, vedete, c'è un'ulteriore ambiguità che acquista spesso l'importanza di una ipotesi di soluzione. Non accettiamo l'empietà, ma l'unico modo per contrastare l'empietà è diventare empi. Ecco, proprio per combattere l'empietà bisogna essere un poco empi, poco tanto, poco più di loro, poco più di lui. Non si vede altrimenti come contrastare l'impietà se non con l'impietà. Signore, non mi abbandonare, non mi abbandonare alla tentazione, questa traduzione del Padre Nostro che adesso sta andando in uso, non abbandonarmi alla tentazione, non abbandonarmi alla tentazione. Non abbandonarmi allo scandalo. E quello scandalo che si impossessa di me. E che si impossessa di me non in una forma così di disagio interiore che ristagna in me stesso, ma si impossessa di me nella forma di un programma di vita poco o tanto significativo che possa dare visibilità esterna in maniera più o meno documentata, ma comunque è un programma di vita. E l'aggressione si fa sempre più invadente. E allora la prima sezione del nostro Salmo si conclude con una presa di posizione. Nei versetti 7 e 8, io dico al Signore, tu sei il mio Dio. Ascolta, Signore, la voce della mia preghiera. Signore mio Dio, forza della mia salvezza, proteggi il mio capo nel giorno della lotta. Vedete che di per sé non sta chiedendo qualcosa. Non chiede, per esempio, fammi vincere il concorso. Non chiede neanche, non so, guariscimi dalla mia malattia. Non chiede neanche, non so, fammi nascere un bambino. Non chiede niente di tutto questo. Chiederà tutto questo, anche di più di questo, ma qui vedete lui chiede di essere accompagnato nella tentazione, non abbandonarmi nella prova. È un grido alla ricerca, vedete, di un ascolto. Ascolta, Signore, la mia voce. Vedete che in questa breve strofa che chiude la prima sezione il nome del Signore compare 3 volte. Signore, Signore, Signore. Chiede di essere ascoltato. E poi chiede la forza della salvezza. Cioè, vedi che tu per me sei l'unico alleato. Che tu hai un progetto di vita per me. Alla la relazione con te, e la relazione con te, vedete, nella sua radicalità più spoglia che mai rispetto a tutti i dati operativi, i dati per quanto riguarda il benessere, le gratificazioni di cui potrò godere nel corso della vita, ma tu perché sei tu, e la mia relazione con te perché appartengo a te. E perché tu sei presente, perché sono la tua presenza, perché tu sei per me, vi dicevo, l'unico alleato, e tu hai una forza di questa forza di salvezza, tu hai un'intenzione per me, tu hai un progetto per me, tu hai una parola per me, tu hai un proposito per me, tu hai una vocazione per me. Ascolta la mia preghiera, tu per me. E poi vedete quell'ultimo rigo dove leggevamo, proteggi il mio capo nel giorno della lotta. Qui questo proteggi il mio capo nel giorno della lotta, perché è il giorno della battaglia, è proprio il giorno della battaglia. È una rissa continua, testa a testa, è una colluttazione incessante, è proprio così. Guarda un po', chi me lo doveva dire che la mia vita doveva diventare una rissa così micidiale. E beh, lui ne parla, vedete, in riferimento a una protezione, che tradotto qui nella traduzione in greco ben coglie il traduttore, parla di un'ombra. Peschiasas dice un'ombra, è l'ombra che mi ripara, l'ombra che mi avvolge. Allora quell'ombra che poi nel linguaggio del Nuovo Testamento diventa immagine che è rivelativa dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio, lo Spirito che viene, lo Spirito che avvolge, lo Spirito che penetra, lo Spirito che invade, lo Spirito che abita, l'ombra. E allora vedete, là dove la rissa rende così faticosa la mia esistenza quotidiana, è il riposo che mi avvolge. Una presenza che mi accompagna e che mi fa ombra. Com'è possibile essere così riposato in un contesto così rissoso? Molti dei nostri ambienti di vita sono ambienti nei quali ci si resta sorpresi perché non esplodono crollano improvvisamente, così dice, perché questo ufficio non crolla, come mai? No? È possibile che ci sia ancora qualcuno che si siede e riposa in un momento in cui ci sono mine che esplodono in maniera così devastante? Mine di ordine umano, di ordine relazionale, di ordine civile, di ordine politico, e ancora il mondo sta in piedi. E la nostra città sta in piedi, la nostra casa sta in piedi, la nostra famiglia sta in piedi, siamo ancora in piedi, la nostra chiesa sta ancora in piedi. Come mai non è crollata? Coprimi con l'ombra della tua presenza, la tua presenza. Questo riferimento alla presenza del Signore diventa sempre più dominante nel corso della supplica che stiamo leggendo, e adesso pian piano ci avviciniamo anche alla conclusione, perché vedete che a proposito di questo versetto 8, San Giovanni Crisostomo, che citavo precedentemente, dice: il nostro orante potrebbe invocare Dio come potenza che castiga. Devi invocare Dio in questo modo, intervieni. È datti da fare, no? Vedi che stiamo andando a rotoli. Ma preferisce invocarlo come salvezza. Adombrare è la parola concreta per esprimere una protezione amante. Dio lo protegge anche contro il sole. Gli dona non solo la protezione, ma gli dona il riposo. Basta che tu sia presente e tutti i problemi, se non sono risolti, sono comunque collocati al loro posto. E allora la seconda sezione del nostro Salmo, rapidamente, vedete, la strofa dal versetto 9 al versetto 12, di nuovo una serie di invocazioni. Signore, si riparte sempre dal nome del Signore. Non soddisfare i desideri degli empi, non favorire le loro trame, problemi di traduzione, ma io leggo qui come la mia Bibbia mette a disposizione il testo, probabilmente bisognerebbe con un minimo di attenzione dare qualche spinta per adeguare il testo a una lettura un poco più coerente, ma va bene così. Bene, alzano la testa quelli che mi circondano, ma la malizia delle loro labbra li sommerge. Fa piovere su di loro carboni ardenti, gettali nel baratro e più non si rialzino. Il maldicente non duri sulla terra e il male spinga il violento alla rovina. Vedete che qui La gravità dell'aggressione si fa sempre più incisiva, direi sempre più penetrante, perché qui si parla di un empio che è avido di me. Quando qui leggo: Signore, non soddisfare i desideri degli empi, non so come dirà la nuova traduzione, desideri degli empi, dice così? Sì, malvagio, va bene, ma nel senso che gli empi, l'empio è avido di me. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è un inganno che si presenta da parte dell'empio, dell'avversario, del tentatore, che vedete agisce secondo quelle modalità che abbiamo preso sommariamente in considerazione. Il tentatore si presenta come portatore di un messaggio d'amore per me, un messaggio d'amore per me, è avido di me, mi desidera, mi cerca, mi vuole, mi corteggia. Non dico che faccia la campagna elettorale, ma mi corteggia. È una realtà infernale. Infernale. E vedete, questa realtà infernale adesso man mano si viene edulcorando, si viene quasi quasi imbellettando come un valore di riferimento. un valore benefico, positivo, consolante, gratificante. Garanzia di benessere, di prosperità. È avido di me. Ma vedete che imbroglio, quante trame, e una prepotenza spietata, spudorata, e questo essere circondato, essere accerchiato, essere trasformato, vedete, in un oggetto, dove questo modo di riconoscersi oggetto d'amore da parte dell'empio e diventa per il nostro orante l'esperienza di essere ridotto alla misura di una cosa. Di che cosa hai bisogno tu? Una cosa. Una realtà infernale, vedete. Che inquina veramente e occupa veramente il mondo, laddove le proposte di successo che vengono elargite con grande apparente generosità da parte di chi vuole dominare la scena per incantare, per imbambolare, per sedurre. Seduzione si chiama. È il modo per ridurre me e altri come me alle misure di una cosa. Mi riduce a un oggetto. Ed ecco, vedete che qui c'è la stessa reazione nei versetti 11 e 12, soprattutto nel versetto 11, che viene descritta nel libro del Genesi, nel capitolo 19, a riguardo di Sodoma e di Gomorra. Fa piovere su di loro carboni ardenti, gettali nel baratro e più non si rialzano. Sul bordo della pagina, nella mia Bibbia, è citato il testo di Genesi 19, opportunamente, il linguaggio è esattamente quello. Là dove ogni diversità viene appiattita, ridotta alla mia misura, e dunque adeguarsi alla misura di chi mi vuol bene, significa essere collocato come oggetto nel quadro del suo modo di esercitare il potere su di me, che mentre mi seduce mi chiude nell'inferno. D'altronde, cos'è mai l'inferno se non proprio l'estrema riduzione della nostra esistenza umana alla misura della cosa? Essere ridotti a cose. L'inferno. Ecco, e adesso vedete, Signore, non soddisfare i desideri degli empi, non favorire, e tutto quello che leggevamo, e non mi soffermo ulteriormente, subito dichiarazione che chiude il Salmo e chiude la seconda sezione. Io so, ecco, io conosco, io so che il Signore difende la causa dei miseri, il diritto dei poveri. Sì, i giusti loderanno il tuo nome e i retti abiteranno alla tua presenza. Un atto di fiducia, vedete, questo gesto di resa. E vedete che qui non ci viene data automaticamente la soluzione di tutti i problemi, ma siamo alla presenza del Signore, questo sì. Questo riferirsi alla presenza del Signore, perché è il Signore che si rivela in modo tale da ospitare il mondo, come d'altronde vedete il fatto di Sodoma e di Gomorra a cui alludevano i versetti precedenti, laddove Abramo è spettatore di quell'evento e dall'alto osserva la scena, e proprio Abramo è l'amico di Dio che tutto è chiamato a interpretare in rapporto alla visita di Dio, perché questo è il dato determinante in base al quale è stato di reinterpretare tutto quello che è avvenuto, sta avvenendo, avverrà nella storia umana. La visita di Dio è la dimostrazione di come Lui è presente e fa di questa vicenda così dolorosa, fino a invadere gli spazi inceppati, chiusi, inquinati dell'inferno, che l'Empio sta costruendo attraverso la complicità che incontra nel nostro cuore umano, nella nostra disfunzione progettuale, nella nostra assuefazione agli imbambolamenti che sembrano lì per lì darci la carezza di cui avevamo bisogno. La complicità. Ma l'inferno, vedete, è visitato. Il Signore è presente. Il Signore è presente. È il mistero di Dio che si presenta. Vedete, qui non ci sono soluzioni immediate alle questioni che man mano sono state sperimentate, affrontate, riguardo alle quali il nostro orante ha tentato anche a suo modo di impostare un discernimento, ma evidentemente non ha fatto molta strada. Ma comunque c'è dentro, ma è alla presenza del Signore. Io so che il Signore difende la causa dei miseri, il diritto dei poveri. Sì, i giusti loderanno il tuo nome e i retti abiteranno alla tua presenza. Alla tua presenza. Ecco, alla lettera qui, la presenza del tuo volto, alla tua presenza. Non vado oltre perché sto sprecando troppo tempo. Mentre ci tengo ancora a citare proprio San Giovanni Crisostomo a proposito di questo versetto 13. Dove dice: qualunque cosa possa accadere ai giusti, anche quando vedranno l'ingiustizia degli uomini, la vediamo fuori di noi, la vediamo dentro di noi, non ne domanderanno conto a Dio i giusti, ma ringrazieranno sempre occupati da te nel loro animo, non si allontanano mai. Non si lamentano mai, dice San Giovanni Crisostomo, sono alla tua presenza. Ed è proprio il mistero di Dio che si spalanca per noi, come lo spazio immenso della sua inesauribile volontà d'amore, che abbraccia il mondo e lo riduce in obbedienza alla sua parola. Lasciamo da parte il Salmo 140. E invece bisogna che rapidamente prendiamo contatto con il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Giovanni leggevamo nel capitolo 10, versetti da 22 fino a 30. Vedete che ci troviamo alla fine della sezione delle opere, cosiddetta sezione delle opere nel Vangelo secondo Giovanni, dopo il capitolo introduttivo, capitoli da 2 a 4, la sezione dei segni, capitoli da 5 a 10, la sezione delle opere. Non vado nei dettagli, è naturale, ma vedete, è nell'operare del figlio inviato da Dio, che è Gesù, ed è Gesù nell'adempimento della sua missione, il figlio inviato da Dio nell'adempimento della sua missione, ebbene la rivelazione della paternità di Dio. Questo è l'operare del figlio, la rivelazione della paternità di Dio. Sezione delle opere. Possiamo mettere a fuoco subito tre momenti che emergono, ma nel contesto di una articolazione delle pagine che è dal punto di vista teologico molto coinvolgente. Tre momenti. Primo momento, capitolo 5, prendete se riuscite, sfogliando le pagine, tenete sotto gli occhi i versetti 17 e 18 del capitolo 5. Gesù rispose loro, ai giudei, a Gerusalemme, dopo aver guarito il paralitico, e Gesù rispose loro: il Padre mio opera sempre, anch'io opero. Proprio per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Dunque, la custodia della bellezza sabbatica, perché il Padre mio opera di sabato perché è tutto bello. E l'opera sabbatica del creatore è l'opera che custodisce la bellezza del creato, e questa è la ragione per cui Gesù opera di sabato, proprio perché è sabato, non perché sabato è proibito, ma proprio perché è sabato, perché è la custodia della bellezza della creazione, quale che sia lo stato di degrado in cui essa versa. E Gesù ha avuto a che fare con quella miriade di disgraziati, zoppi, handicappati di vario genere che stazionavano accanto sui bordi della piscina probatica. Secondo momento, nel capitolo 6, versetti da 26 a 29, abbiamo letto in questi giorni nella liturgia quotidiana il capitolo 6, ancora domani, l'ultimo brano del capitolo, quindi per alcuni di voi questi versetti sono presenti nella memoria. Fatto sta che nel capitolo 6, versetto 26, Gesù risponde alla folla che si è avvicinata a lui a Cafarnaum, lo cerca, l'avevano perso di vista, c'è di mezzo la traversata del lago, e Gesù rispose, versetto 26, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, Gesù ha dato da mangiare alla folla, ma il segno sta nel fatto che Gesù ha a che fare con la fame della vita, non semplicemente la fame da saziare per quel giorno in cui pure è necessario mangiare e bere, ma la fame della vita, la fame di vita, la fame della pienezza, la fame che corrisponde alla vocazione, alla vita che viene da Dio. Ebbene, voi non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, quello che dura un giorno, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Vedete che il versetto 27, quel procuratevi, in greco è ergateste, operate, come dice una traduzione?
Datevi da fare.
Datevi da fare, ergateste. E di seguito gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere, qui è ancora una volta, per operare le opere di Dio? E Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. E di seguito poi: ma tu che opera compi? I nostri antichi hanno avuto la manna nel deserto, eccetera, eccetera. Ripeto, non vado per il sottile, ma vedete, sezione delle opere, qui Gesù è attivo in quanto rivelatore della paternità di Dio. Leggevamo nel capitolo 5: il Padre mio opera di sabato. Adesso la fame di vita di Gesù, quella fame di vita che in lui si manifesta come accoglienza della vocazione alla vita di ogni essere umano, di tutto il creato, che poi fa corona alla vita umana. E tutto questo in risposta all'attrazione del Padre. Vedete, ne parla Gesù nel testo che abbiamo sotto gli occhi, il Padre che ha messo il suo sigillo, e il Padre che vi attira nei versetti seguenti. In risposta, stavo dicendo, all'attrazione del Padre che vuole suscitare il respiro della figliolanza, ossia la fame della vita in tutti noi. Il Padre vuole questo. E Gesù mette in gioco la sua fame e il suo modo di rendersi accogliente nei confronti della vocazione alla vita e della vita che rende affamati gli uomini, perché è il Padre che ci attira. tramite quell'invasione del soffio che è lo Spirito Santo di Dio. Ed è il Padre che vuole suscitare in noi il respiro della figliolanza, ossia la fame della vita in tutti quanti noi, quell'appetito di cui parla l'Evangelista in questa pagina nel capitolo 6, che si può chiamare in questo caso anche fede, come ci siamo detti nei giorni scorsi. Il Padre vi attira, il Padre è colui che ha posto il sigillo ed è colui che è attivo mediante il soffio dello Spirito che vi rigenera nell'intimo per quanto riguarda quella vocazione alla vita, che non è soltanto la vita di un giorno, ma è la vita nella pienezza, quella vita di cui Gesù ha fame. E in quel suo aver fame, ha fame della nostra vita, in comunione con la sua figliolanza. Beh, terzo momento, vedete, sono solo dei segnali. Prendete il capitolo 9, nel corso di questa sezione, gli episodi che man mano qui rintracciamo sullo sfondo dei piccoli richiami che vi propongo sono intervallati da grandi discorsi di Gesù nel capitolo 5, nel capitolo 6, nei capitoli 7 e 8, grandi discorsi di Gesù. Capitolo 9, prendete il versetto 3, stanno uscendo dal Tempio Gesù insieme con i suoi discepoli. E c'è un cieco, quel cieco nato, cieco dalla nascita, di cui poi Gesù si prende cura. Chi ha peccato? E Gesù risponde, non ha peccato lui, non hanno peccato i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio, le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato, il Padre, le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo, fino qui. Io sono la luce del mondo. Vedete, un terzo momento di questa rapida corsa panoramica attraverso la sezione, Gesù rivelatore della paternità di Dio attraverso le sue opere, la bellezza sabbatica, la fame di vita di Gesù, la luce adesso che restaura dall'interno la vocazione alla vita dell'umanità nella comunione con tutte le creature del mondo, in quanto il mondo è creato per essere la casa del Padre. Vedete, la luce è la prima delle creature e tutte le creature sono contenute nella luce e tutto nella creazione è al servizio della vita e quella vita di cui già leggevamo in un altro momento in realtà è la vita che ci riguarda nella nostra condizione umana ma in un rapporto di comunione con tutte le creature dell'universo e il mondo è creato per essere la casa del Padre. Esattamente quello che poi Gesù annuncia nella grande preghiera che conclude l'ultima cena insieme con i suoi discepoli. Se voi per un momento ancora prendete il capitolo 17, la grande preghiera di Gesù, ecco, versetto 15 del capitolo 17, non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno, già. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo, consacrali nella verità, la tua parola è verità, come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. E quel che segue. Dunque, vedete, il mondo è creato per essere la casa del Padre, e per essere il contesto nel quale la vocazione alla vita nella nostra condizione umana si apre a tutte le relazioni. E questa è l'opera per la quale Gesù, il Figlio, è stato inviato. Fatto sta che nelle pagine che sono interne a questa sezione delle opere, una sequenza di richiami alle grandi feste di Israele, feste dell'anno liturgico secondo la consuetudine di Israele, feste che rievocano l'operare di Dio nella storia della salvezza. Capitolo 5 siamo a Pentecoste, capitolo 6 siamo a Pasqua, capitoli 7 e 8 siamo alla festa delle capanne. Adesso, capitolo 10, versetto 22, la festa della dedicazione. Hanukkah, che è festa invernale, più o meno vicina a Natale. Hanukkah, la festa della consacrazione del Tempio dopo la profanazione nel secondo secolo al Tempio di Antioco IV. Dunque, le grandi feste liturgiche stanno sullo sfondo e in quel contesto la ricostruzione dei percorsi che hanno coinvolto il popolo di Dio di tappa in tappa nella storia della salvezza, adesso l'operare di Dio, sì. E adesso siamo qui, capitolo 10. A Gerusalemme, festa della dedicazione, era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio, sotto il portico di Salomone. Notate la scena. Gesù a Gerusalemme, naturale, nel Tempio. E Gesù passeggia. È vero, per i pattini. Gesù passeggia. Gesù è a casa sua. Vedete, questo verbo è usato poche volte e in maniera molto precisa. Gesù passeggia. Capitolo 1, versetto 36. Gesù passeggia e Giovanni lo vede e lo indica. Capitolo 6, versetto 19. Gesù passeggia e attraversa il mare. Capitolo 6, versetto 19. Lo vedono passeggiare attraverso il mare. Beh, più avanti, capitolo 7, versetto 1. Vedete, questo procedere così disinvolto, così signorile, espressione di chi si trova a casa sua, come mi esprimevo poco fa, adesso ha a che fare con motivi di incertezza. Ci sono delle opposizioni, capitolo 7, versetto 1, dopo questi fatti Gesù se ne andava, passeggiava per la Galilea, infatti non voleva più girare per la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ci sono delle ostilità in atto. E a maggior ragione, vedete nel capitolo 11, versetto 54, più avanti ancora rispetto al nostro brano, quando alla fine del capitolo 11 leggiamo che Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei, non passeggiava più in pubblico tra i giudei. Versetto 54 del capitolo 11. Egli si ritirò di là nella regione vicino al deserto e ritorna a oriente del Giordano, là dove Giovanni battezzava. Non passeggiava. C'è un'ostilità? Ci sono delle minacce? Gesù è a casa sua. O meglio, vedete, Gesù è lì dove dovrebbe essere casa sua. Però, subito, vedete, veniamo a sapere che c'è una presenza che lo aggredisce. Intanto è interessante, vedete qui, osservare il silenzio di Gesù. Il maestro ha parlato per capitoli interi nelle pagine precedenti, adesso è in silenzio. Non ci vuol molto per rievocare l'agnello di cui parlava l'antico profeta Isaia nel capitolo 53, il quarto canto del servo, capitoli 6, versetto 6, 7, ancora il versetto 12, l'agnello senza voce, l'agnello affono, l'agnello muto, l'agnello che viene condotto al macello, l'agnello che si sta rivelando pastore del gregge, l'agnello attorno a cui tutte le pecore si radunano. Isaia 53, versetti 4, 6 e 7. E quell'agnello divenuto pastore, di cui parla poi l'Apocalisse, come leggevamo inizialmente, nel brano che costituisce la seconda lettura di domenica prossima. L'agnello, pastore del gregge. Ed è il pastore, vedete, che per quello che leggiamo nella pagina precedente, nel capitolo 10, rileggeremo durante la veglia questa sera, è il pastore che porge il suo respiro. Più volte, versetti 11, 15, 17, 18, leggiamo che Gesù è il buon pastore che dà la vita. Questo offre la vita, che porge il respiro. La psichi è la vita, la psichi è il fiato. E è il pastore che porge il suo respiro affinché da lui a noi possa circolare il soffio dello Spirito Santo, lo Spirito Santo di Dio. Così come Giovanni Battista aveva visto inizialmente nel capitolo primo, colui su cui discende lo Spirito è colui che vi battezzerà in Spirito Santo, vedete, è il suo respiro che viene messo a disposizione delle pecore da parte del pastore, ma il pastore è l'agnello, affinché circoli in noi il soffio dello Spirito Santo di Dio, e in questo soffio ci comunica la sua fame di vita eterna, la fame di vita vera, di vita piena. Eterna non vuol dire, più volte l'ho ricordato, quella che verrà in futuro, la vita eterna, ma la vita eterna è la vita nella pienezza, così come fin da adesso siamo coinvolti in relazione con il pastore. Quella, vedete che quel povero agnello che è pastore vuole condividere con tutte le pecore, e questo vuol dire che lui conosce le pecore. Vedete qui nel versetto 14 del capitolo 10, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me, io conosco le pecore. Questa conoscenza delle pecore, un vocabolario questo che il Salmo 139 la settimana scorsa ci ha aiutato a arricchire di particolari importanti significati, ma poi ancora il Salmo 140, la conoscenza, io conosco le mie pecore. È quel povero agnello divenuto pastore che vuole condividere la sua vita e la vita nella pienezza di cui egli è portatore. Per questo porge la vita, per questo porge e consegna il suo respiro. E qui è proprio il momento in cui nel brano che abbiamo sotto gli occhi i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano, questo gli si fecero attorno, il verbo kiklun, lo circondano. Sapete, questa è un'espressione che compariva nel Salmo 140, lo circondano, ricordate quel momento, mi circondano e poi mi stringono e poi mi fanno barcollare e poi mi fanno lo sgambetto e poi casco. Già, lo vogliono bloccare. I giudei, non perché siano i giudei nel senso di coloro che appartengono al popolo di qui, i giudei sono la figura dell'opposizione, l'opposizione che acquista una rilevanza proprio teologica a riguardo della quale il nostro evangelista Giovanni vuole aiutarci nel discernimento. Perché dicono, vedete qui, questi cosiddetti giudei, fino a quando terrai l'animo nostro sospeso? Vedete che qui è usato il termine psichi, che richiamavo poco fa, e il verbo erin. E se voi ritornate al versetto 18, nessuno me la toglie, dice il buon pastore, la vita, per poi, io la offro da me stesso. Togliere la vita, vedete, è usato qui il verbo erin, nessuno mi toglie la vita, nessuno mi toglie il fiato. E adesso i giudei si rivolgono a Gesù dicendo, ma perché ci togli il fiato? Vedete che è usata esattamente questa espressione, la nostra traduzione non ci aiuta, ci vuole un po' di abilità per cogliere la coincidenza proprio lessicale nella comparazione dei testi, perché ma fino a quando terrai l'anima nostra in sorma? Ma tu ci vuoi togliere la vita, ci togli il fiato, nel senso che la vita in questo mondo va in un altro modo. L'agnello che passeggia, il pastore che offre accoglienza a tutte le pecore e tutte quelle quel suo modo di esercitare la competenza pastorale nel porgere la vita, nel porgere il respiro, nel condividere il soffio, ma la vita va in un altro modo. Tu in questo modo ci rovini, ci togli il fiato. Vuoi andare ancora avanti in questo modo? E Gesù gli risponde: ve l'ho detto e non credete. Ecco, adesso rapidamente vedete, diamo uno sguardo finalmente al nostro brano evangelico. Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza, ma voi non credete perché non siete mie pecore. Questi versetti non si leggono domenica prossima, il lezionario prende avvio adesso col versetto 27, ma il testo che abbiamo sotto gli occhi è necessario che sia messo opportunamente a fuoco, perché vedete quegli avversari che contestano Gesù, che vogliono circondarlo, fermarlo, trattenerlo, bloccarlo, impedirgli di proseguire non è più neanche soltanto il suo magistero, perché ormai Gesù le cose che aveva da dire le ha dette, adesso è l'opera. Non riconoscono l'opera di Dio, ossia la paternità di Dio, quella paternità che si rende presente nella storia umana, nella intesa misteriosa tra quell'agnello pastore e le pecore del suo gregge. Questa presenza di Dio nella storia umana attraverso quella intesa. Io conosco le pecore e le pecore mi conoscono. Questa presenza, vedete, operosa di Dio è la paternità. Ci rimanda al Salmo 140. Ma è proprio qui, vedete, a riguardo di questa mancata corrispondenza da parte dei giudei. I giudei poi sono rappresentanti di tutte le resistenze che compromettono la nostra vocazione alla vita, la nostra condizione umana, laddove l'avversario poi imperversa a modo suo e conviene non dimenticarsene mai. Ma qui adesso vedete Gesù insiste. C'è una misteriosa relazione tra l'agnello pastore e le pecore del suo gregge. È la presenza di Dio nella storia umana. E Gesù si rivolge alle pecore che ancora non sono sue. Vedete che i versetti che seguono, i nostri versetti, per questo è importante tener conto delle righe precedenti, contengono quello che Gesù adesso continua a esprimere come la convinzione da parte sua circa il percorso che conduce le pecore disperse a diventare pecore del gregge. Ecco che Gesù spiega come le pecore diventano sue. Quelli dicono, ma noi non non crediamo nelle opere che tu compi nel nome del Padre tuo, non uso neanche questa terminologia, Gesù che spiega in questi termini, ma voi non siete pecore del mio gregge? E Gesù si rivolge proprio a loro, qui è lo snodo determinante di questa pagina evangelica. Gesù insiste rivolgendosi alle pecore che ancora non sono sue e spiega come le pecore diventano sue. Presenza di Dio nella storia umana. E vedete che adesso abbiamo a che fare con quattro affermazioni doppie, sono pochissime righe ma estremamente dense, quattro affermazioni doppie, ogni affermazione è fatta di due elementi, le pecore che sono per lui in quanto lui è per loro, le pecore sono per lui in quanto lui è per loro, le pecore sono per me in quanto io sono per loro. E prima affermazione: le mie pecore ascoltano la mia voce. E il secondo elemento, e io le conosco. Sono le pecore che ascoltano la mia voce, e qui vedete una dichiarazione di insistente interessamento da parte di Gesù che parla al cuore umano. Gesù parla al cuore umano, quale che sia lo stato di confusione, di smarrimento, di inquinamento del cuore umano, l'attenzione magistrale di Gesù e l'eloquenza della sua parola nei confronti di ogni cuore umano, tutto questo non viene meno. E ascoltano la mia voce, ma ascoltano la mia voce, vedete, perché io le conosco. Io le conosco, quanto leggevamo poco prima nel versetto 14, varrebbe la pena di rileggere nell'Apocalisse le lettere alle sette chiese, capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse, dove puntualmente per ognuna delle sette chiese il figlio dell'uomo, che è lui il Signore vivente e glorioso, si rivolge alla sua chiesa per dire: io ti conosco e ti conosco con tutte le tue ambiguità, ti conosco con tutte le tue incertezze, ti conosco anche nel tuo valore e nei motivi per cui meriti qualche elogio, ma ti conosco nella vita e nella condizione di una storia che ti compromette. Io ti conosco, e questa conoscenza, vedete, è il motivo per cui Gesù dice le pecore ascoltano, e ascoltano, vedete, anche quando ancora sono sorde, e ascoltano non perché sono diventate improvvisamente abili nell'udito, ma ascoltano perché io le conosco. Questa forza dell'affermazione è strepitosa. Ascoltano perché io le conosco e perché io continuo a parlare, e continuo a parlare alla mia chiesa, continuo a parlare all'umanità intera, continuo a parlare ad ogni cuore umano. Io le conosco. Seconda affermazione: esse mi seguono e io do loro la vita eterna. Vedete, seconda affermazione: esse mi seguono. Questa è pure un'affermazione estremamente pregnante, proprio come sintesi di tutto il percorso evangelico. Nel capitolo primo, quando Gesù all'inizio si è presentato, Giovanni Battista lo ha indicato, i primi discepoli che l'hanno seguito, Gesù si è voltato, e poi ha incontrato altri, si è voltato, quelli che lo seguono. Nel capitolo 21 leggevamo la settimana scorsa: seguimi, dice Gesù a Simon Pietro, e poi c'è ancora quell'altro discepolo: seguimi. Gesù si volta, seguimi. Vedete che quando qui adesso dice che le pecore mi seguono, Gesù sta illustrando la sua premurosa attenzione in quanto si rivolge lui all'indietro. E si rivolge lui, vedete, le pecore mi seguono perché è lui che è attento a far sì che la sua strada sia condivisa fino ad attraversare la morte. Come diceva a Simon Pietro nel capitolo 21 la settimana scorsa: tu seguimi, quando sarai vecchio un altro ti cingerà, tu seguimi. Si è voltato indietro, continua a voltarsi indietro. E vedete, perché io do loro la vita eterna. Questo è il motivo per cui le pecore mi seguono. Perché è lui protagonista di una presenza d'amore che dà appuntamento per la scadenza finale, quando la morte introdurrà nell'orizzonte della vita aperta relazioni universali. E vedete che qui non si tratta di mettere insieme una truppa di pecore con la maglietta della squadra vincente. Qui si tratta di... annunciare la la fermezza irrevocabile dell'agnello divenuto pastore che offre e prepara allo stesso tempo per tutte le pecore l'appuntamento decisivo. Si volge indietro, là dove le strade impervie dell'esistenza umana conoscono vicissitudini forse incresciose, forse paradossali, forse invase da dalle meschinità più perverse, ed ecco la scadenza dell'incontro con lui pastore. Si volta indietro fino all'appuntamento con la morte. Per questo le pecore diventano mie. Per questo, vedete, noi stiamo imparando a vivere alla sua presenza. E subito Gesù aggiunge, terza affermazione, non andranno mai perdute. E di seguito, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Dice, non andranno mai perdute. Questa è un'affermazione che torna più volte. Nel capitolo 3 già, io non sono venuto per perdere, ma per salvare. Il figlio dell'uomo per questo è stato innalzato. E poi nel capitolo 17, versetto 12, quando nella preghiera finale, al termine della cena, Gesù dice esattamente questo. Quando ero con loro io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi, nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione. Vedete, qui c'è ancora una volta un accenno, come nel Salmo 114, al conflitto con l'avversario che è sconfitto.
17.
Qui è il versetto 12 del capitolo 17, ma poi nel capitolo 18, quando ormai Gesù è nel giardino dove verrà arrestato, nel versetto 9, perché si adempisse la parola che gli aveva detto, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato, non ho perduto nessuno. Bene, vedete, le pecore non andranno mai perdute, nel senso che scopriranno di essere alla presenza di chi le ha precedute in ogni caduta nell'abisso della miseria umana. Là dove la condizione nostra è la condizione di pecore che cadono nell'abisso della miseria, là siamo precedute, perché nessuno, ecco la spiegazione, nessuno può rapirle dalla mia mano, dice Gesù. Nessuno può rapirle dalla mia mano. Vedete che ritorniamo al linguaggio del Salmo 140, nessuno può rapirle dalla mia mano. Sono le mani trafitte che Gesù mostrava ai discepoli dopo la resurrezione, nel capitolo 20, leggevamo nelle settimane scorse. Le pecore, vedete, che cadono, sono raccolte e prese in braccio da colui che è stato trafitto. E così cadono nelle sue piaghe. E quelle piaghe sono le piaghe che guariscono. Era già il canto del servo, nel libro di Isaia. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. Piaghe che guariscono la nostra malattia infernale. Quella malattia su cui l'antico orante del Salmo 140 rifletteva con tanta passione poco prima. Ed ecco, nessuno può rapirle dalla mia mano. Cadranno nelle mie mani, mi cadranno in braccio, troveranno accoglienza nelle mie piaghe. Per questo non andranno perdute le mie pecore. E allora, quarta affermazione, il Padre mio che me le... qui c'è un problema, forse la nota dice qualcosa, ma prendiamo il testo così com'è, me le ha date più grandi di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio, io e il Padre mio siamo una cosa sola. Ecco, vedete, il Padre mio me le ha date. Questa è un'affermazione ulteriore rispetto alle tre precedenti. Ascoltano la mia voce, mi seguono, non andranno perdute, il Padre mio me le ha date. Questa è la mia missione, dove, quando dice che il Padre è più grande, nel senso che è colui che mi ha inviato, in questo senso. Ecco, e questa è la mia missione. E la mia missione consiste, dice Gesù, in quanto figlio, di accogliere come un dono ricevuto dal Padre quelle pecore. Quelle pecore che siamo noi. Che siamo noi. E che siamo noi, vedete, con tutta la nostra pesante, farraginosa, carica di rifiuti, resistenze, ribellioni, opposizioni, e tutto quello che nella nostra condizione umana ci rende complici dell'avversario e dunque... pecore che non sono ancora sue, ma il Padre mio me le ha date. Vedete, è un dono che Gesù riceve dal Padre, è motivo per lui di gratitudine il fatto che noi gli cadiamo addosso. E questo, vedete, in quanto io e il Padre siamo una cosa sola. Affermazione che poi viene ripresa nella grande preghiera che chiude la cena, nel capitolo 17, io e il Padre, io e te siamo una cosa sola, e che siano anche loro una cosa sola come io e te siamo una cosa sola, dice Gesù. Ebbene, qui le pecore, vedete, sono conosciute e introdotte nel segreto di Dio. Là dove tutte le pecore, queste pecore siamo noi, è l'umanità, tutte le pecore sono attese, e le pecore, vedete, non sono quelle creature disperse che Gesù va cercando, questo è un fatto empirico, ma le pecore sono le creature disperse che il Padre ha donato a suo figlio, Gesù Cristo, lui. E vedete che tutte le pecore sono attese nel segreto di Dio, passando attraverso il travaglio della miseria redentiva. Tutte le pecore sono conosciute alla presenza del Padre. E qui è il brano che leggiamo in questa quarta domenica, domenica del pastore, veramente ci riempie di commozione, non è una sdolcinatura qualunque. Noi siamo pecore che diventano pecore del suo gregge. Perché lui è il pastore. Vedete, è in virtù di quella presenza mediante la quale Dio si è rivelato a noi, di quel modo di essere presente nella storia umana che è prerogativa del mistero di Dio, per come Dio si è rivelato in se stesso, per come Dio ha donato a noi il Figlio con la potenza dello Spirito Santo, per come il mistero di Dio, il segreto di Dio, l'intimo di Dio si è spalancato in modo tale da rivelare se stesso, ecco che alla presenza di Dio noi diventiamo pecore del gregge che ci rende partecipi del grande travaglio redentivo per cui stiamo ritornando alla sorgente della vita. Fermiamoci qua.